La pena dell'uomo è simile ad un mondo colmo d'amore, in cui egli crede che l'amore non sia di questo mondo. Buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Cooperativa della trasmissione Gli Altronauti. Oggi è venerdì 12 aprile 2024, sono le ore 12:02. E Gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove e qui oggi ai microfoni della radio c'è Iapos e con me c'è anche Mel, che saluto.
Buongiorno a tutti.
Ciao Mel e bentrovata, bentornata agli Altronauti. Mel è come me una componente del Centro Altrove. E oggi quindi con la sua voce insieme alla mia vi metterà compagnia fino alle 13:30 e quindi parleremo oggi di consapevolezza.
Proveremo, esatto.
A parlare di consapevolezza. E prima però di entrare nel vivo della trasmissione vi ricordo i nostri riferimenti, il sito internet del Centro Sei Altrove che è www.seialtrove.it, dove trovate le informazioni del nostro centro riguardanti la nostra associazione, anche diversi spunti tratti dalle nostre rubriche, nonché la possibilità di scaricare gratuitamente dei libri in formato PDF che trattano degli argomenti di cui ci occupiamo nella nostra trasmissione, quindi degli strumenti utili come forme di approfondimento alla conoscenza di noi stessi, e anche la possibilità per chi lo desidera di iscriversi al pensiero settimanale o alla newsletter, che è uno spunto di riflessione che inviamo ogni domenica mattina, e molti degli spunti di riflessione che pubblichiamo in questo pensiero settimanale sono letti e commentati nel corso delle puntate degli Altronauti. www.seialtrove.it. E vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Sul sito di Radio Cooperativa trovate, oltre alle informazioni utili della nostra radio, quindi il palinsesto e i contatti utili per poter telefonare in diretta, il nostro indirizzo email, eccetera, oltre che i podcast delle varie trasmissioni di Radio Cooperativa, anche le modalità per contribuire economicamente alla vita di questa emittente, come sapete non vive di pubblicità, vive unicamente di quello che generosamente donano i suoi ascoltatori. Le modalità principali sono tre: o il versamento tramite conto corrente postale, potete scaricare il bollettino precompilato direttamente dal sito, che vi ripeto è www.radiocooperativa.org, o il bonifico bancario, anche in questo caso basta fare copia e incolla dell'IBAN che trovate sul sito, oppure direttamente online tramite PayPal. www.radiocooperativa.org. Vi ringraziamo anticipatamente del contributo che vorrete generosamente donare. Vi anticipavamo qualche minuto fa, oggi parleremo di consapevolezza, una parola molto utilizzata soprattutto per chi, diciamo, ha questa aspirazione a voler conoscere se stesso, e questo lo porta a, diciamo, affrontare, a leggere molte cose, a informarsi in molti modi riguardante quello che in genere viene chiamata autoconoscenza o viene chiamata crescita personale, anche se è un termine che noi non utilizziamo, e spesso si utilizza questa parola, consapevolezza, essere consapevoli. Bene, oggi leggeremo un testo che riguarda proprio questo e avrete modo di confrontarvi quindi con una visione su questo argomento che proviene dal nostro centro, un testo scritto da Hermes e che potete leggere sul nostro blog. Al nostro blog si accede tramite il sito internet che, come vi dicevo, è seialtrove.it. Quindi utilizzando il computer in alto a destra trovate la voce blog, oppure utilizzando il telefono o il tablet dove ci sono delle tre lineette, voi cliccate sulle lineette e vi compare una tendina con una serie di voci tra cui blog. E potete vedere quindi questo testo che leggeremo e commenteremo insieme a Mel nella puntata di oggi, che si chiama L'essere consapevoli. La caratteristica più rilevante dell'umano è quella di poter vivere contemporaneamente in diversi livelli di realtà. E ciò è possibile perché di fatto l'uomo possiede altri corpi, oltre a quello fisico. Con il corpo fisico percepisce la materia in virtù dell'apporto dei sensi, mentre con il corpo eterico, vitale, percepisce la qualità energetica della materia animata. Queste due realtà sono complementari e costruiscono il livello in cui agiscono le sensazioni. Beh, nelle puntate precedenti abbiamo affrontato l'aspetto dei tre corpi dell'essere umano, che abbiamo visto comunque come tre strumenti, tre veicoli, tre anche stati di coscienza, che poi in realtà sarebbero anche più di tre, però diciamo sì. Sono delle possibilità, delle condizioni che viviamo molto spesso, ma di cui non ci accorgiamo, un po' perché non sappiamo dare dei nomi, un po' perché non abbiamo questa abitudine, e che devo dire appunto io senza il contatto con l'insegnamento che si propone al centro altrove non avrei mai avuto questa possibilità di conoscermi. Quindi quando parliamo di corpo generalmente nel linguaggio comune intendiamo il corpo fisico, e quindi già dobbiamo entrare a contatto con l'idea che noi, oltre al corpo fisico, che come si dice in questo testo ci è utile per l'apporto dei sensi, quindi per toccare, per annusare, per tutto quello che le informazioni, ricevere tutte le informazioni che i sensi ci danno, esiste però anche un altro corpo, altri due corpi, qui viene citato il corpo eterico o vitale, che percepisce anche la qualità energetica della materia animata, quindi non siamo solo sensazioni, ma qualcosa anche di più.
Sì, In realtà è proprio questo, credo, il problema, che non siamo abituati ad averne proprio una conoscenza a livello proprio di idea, di concezione mentale, non ci viene insegnata, però è una cosa di cui facciamo esperienza quotidianamente. Adesso, mentre leggevi, mi è venuto un ricordo di quando avevo i bambini piccoli e di come sia l'attenzione di una mamma possa essere capace di stare appunto su piani differenti di questa realtà. E quindi mentre dai il latte a un bambino e lo tieni tra le braccia, hai già le capacità di percepire se il bambino nell'altra stanza, e la sensazione di sentire se il bambino nell'altra stanza sta combinando qualcosa di terribile. Quindi voglio dire, è una cosa molto comune che ci sfugge solo perché non siamo abituati ad approcciarla, né ci sono stati, adesso invece ce ne sono anche, credo, molti di più scritti in cui si poteva leggere o conoscere questa cosa, ma è una cosa che appartiene a tutti e di cui facciamo costantemente, secondo me, esperienza senza esserne appunto consapevoli.
Grazie di questo apporto. In effetti, questa esperienza ovviamente io non l'ho vissuta e quindi non.
Ecco, l'hai fatta dalla parte del bambino, magari,
Esatto,
di
l'ho
quello
fatta
nell'altra stanza.
di quella dell'altra stanza. Però è interessante questo aspetto della complementarietà, secondo me, anche tra queste due realtà, tra questo piano fisico e questo piano vitale, perché molto spesso uno tocca qualcosa, cioè vive attraverso i sensi, elabora delle informazioni, lo facciamo costantemente nella
Sì.
nostra vita e quindi con un senso piuttosto che con un altro, qualcuno poi può avere la predilezione all'uso di un senso piuttosto che un altro, ma lo facciamo costantemente, ci siamo abituati, ma quello a cui magari non siamo abituati, almeno parlo per me, lo siamo molto di meno, è quello anche di poter osservare quello che sta oltre la sensazione, quello che noi associamo molte volte alla sensazione. Quindi tocco un oggetto o una persona o annuso qualcosa e questo in me crea anche una reazione che può toccare l'aspetto emotivo, per cui un profumo non è solo un profumo, un odore non, o un suono non è solo un suono, ma può diventare un suono sgradevole, un suono gradevole, puoi non sentirlo, oppure puoi sentirlo, può darti fastidio, oppure
Sì,
invece puoi apprezzarlo.
assolutamente. Credo che abbiamo una specie di enorme scatola nera, tipo gli aerei, in cui entrano come memoria tutte queste esperienze che poi si associano, fanno tutte queste associazioni ultra rapide e si annusi il profumo delle matite, ti viene in mente la cartella del primo giorno di scuola di quando avevi 7 anni. Quindi questi corpi appunto sono complementari tra di loro e agiscono comunque sempre attraverso il corpo nostro fisico, che è quello che ci dà comunque la possibilità di vivere questa esperienza e di vivere proprio tutte queste connessioni.
Ah sì. Abbiamo citato fin qui, dunque, in questo testo che vi ricordo trovate sul nostro blog, da cui potete collegarvi dal sito che è serialtore.it, abbiamo citato quindi il corpo fisico, il corpo eterico vitale, ma c'è anche un terzo corpo di cui parleremo ora attraverso, la lettura del resto del testo.
Con il corpo mentale si sperimenta il mondo dei pensieri e delle idee. È la facoltà mentale che permette di fare considerazioni e paragoni tra le cose elaborando giudizi riguardo al rapporto con il mondo e interpretazioni attraverso l'uso dell'immaginazione. Quando sperimenta il livello dei sogni e delle visioni, l'uomo è nel mentale psichico, in cui percepisce la vita tramite l'impressione che essa esercita su di esso. Nel corpo dell'anima si elabora e sperimenta quanto sia assimilato dalle esperienze vissute in relazione all'impatto emotivo sentito e memorizzato interiormente. Infine, nella sfera divina, si ha accesso al vero senso della vita filtrando la realtà oggettiva con l'interezza del proprio essere, percepito come un ente cosciente, ossia come stato di consapevolezza.
In questa seconda parte del testo che vi abbiamo letto, abbiamo citato dunque il corpo mentale innanzitutto e poi altri livelli ulteriori, diciamo, di altri corpi, altri stati di coscienza che noi possiamo vivere. Io comincerei con il corpo mentale, che un po' si aggiunge ai due corpi che abbiamo citato prima, quindi il corpo fisico e il corpo eterico vitale. Prima tu, Mael, facevi un esempio che era quello della madre che sente il bambino, che ha delle sensazioni anche se mentalmente non ha nessun motivo, però sì. Sente quello
sì,
che
sì,
sta.
Anche a volte sarà capitato a molte delle ascoltatrici che hanno figli in diretta e ascoltano in diretta, ti svegli nel cuore della notte perché hai l'impulso. Non so, lo senti in qualche modo, non c'è un organo che si può dire l'ho sentito con l'udito, l'ho sentito con l'olfatto, lo senti in qualche parte di te, senti che il bambino ha la febbre alta o che si sta per svegliare o che qualcosa non va bene. Quindi già questo ci dà l'idea di l'esistenza di un altro corpo che non è solo quello legato, che comunque si connette a noi e ci dà la possibilità di svegliarci solertemente, di provvedere, ma non è collegabile ai sensi come noi li conosciamo, olfatto, gusto, tatto, udito, non è successo assolutamente niente, ma in qualche modo tu hai avuto questa sensazione e ti sei svegliato nel cuore della notte. Ecco, mentre il mentale invece, come dicevi...
E invece è quello più che interpreta, che elabora le cose, la realtà, quindi quello di cui tu parlavi, forse io non ho vissuto in questa esperienza, però a volte senti delle cose di pancia a livello vitale, anche se non ci sono delle motivazioni mentali per cui, però senti delle cose che effettivamente poi...
Esatto,
sono
trovano
così
una reale corrispondenza
nella realtà,
nella materia di qualcun altro, e quindi
esatto.
Hai a che fare, insomma, con un aspetto reale.
E invece il corpo mentale che abbiamo aggiunto adesso è quello che normalmente, forse ad esempio io posso comprendere meglio, perché è quello con cui spesso mi trovo per abitudine, semplicemente perché sono strutturato così, mi sono abituato a fare così, mi ci ritrovo di più. Immerso anche molto spesso, ovvero il mondo dei pensieri, il mondo delle idee, che elabora dei giudizi, fa dei paragoni, quindi riguardanti il mondo, o interpreta le cose che accadono, quindi anche il fatto di poter interpretare qualsiasi cosa, dare dei giudizi, delle valutazioni, che può cambiare attraverso il nostro stato di coscienza, ma comunque in ogni caso il fatto che io possa interpretare, anche se mi posso sforzare di essere, come si dice talvolta, di mente aperta, ma comunque in ogni caso utilizzi la mente per interpretare la realtà. E quindi questo è un ulteriore livello rispetto a quello basilare del corpo fisico che vive, diciamo, l'apporto dei sensi a quello vitale che citava Mel, quindi l'aspetto mentale è poi un po' quello che elabora, si trova ad elaborare tutte queste condizioni. Quello che vedo è che molto spesso però non siamo non conoscendo l'apporto, come funzioniamo nell'apporto che ci danno gli altri due corpi, il corpo fisico e il corpo vitale, dunque la parte, la componente emotiva, ci troviamo ad elaborare mentalmente la realtà e uno la elabora senza però rendersi conto di come anche i pensieri che può avere siano frutto di reazioni emotive, di condizioni vissute, di cui se uno non si osserva non si rende conto e si ritrova che sta interpretando la realtà in un modo piuttosto che in un altro, in virtù anche delle reazioni emotive che può aver vissuto di fronte ad una determinata situazione. Quindi quel momento può renderlo pessimista, per un esempio semplice, piuttosto che ottimista, quindi vedere l'abbondanza e l'amore, come dicevamo nel pensiero letto all'inizio, nel mondo, oppure vedere solamente la pochezza, la scarsità,
sì,
e quindi sì, elaborare i propri pensieri, le proprie realtà in virtù di quello.
Sì, per quello che è la mia esperienza, prendere contatto con l'insegnamento al centro è stato proprio un grandissimo, ha comportato proprio un grandissimo lavoro riguardo al mondo dei pensieri e delle idee, perché l'illusione fondamentalmente è uno dei miei più grandi problemi, nel senso che si rimane molto spesso, le idee e i pensieri non hanno bisogno di una sperimentazione pratica, no? E uno pensa e ripensa una cosa convincendosi anche che sia una realtà proprio precisa e perfetta. Arrivano puntuali le smentite proprio invece in condizioni di realtà o di esecuzione di qualcosa che tu avevi dato per scontato, arrivano le smentite per rimetterti proprio in una condizione di non illusione. Ma molto, è molto difficile, perché spesso si rimane proprio attaccati alle proprie idee e si preferisce perdere anche amicizie o perdere la vicinanza di qualcuno pur di non negare ciò di cui si è assolutamente convinti. Quindi il mondo delle idee e il campo mentale, che è secondo me forse il più vasto, anche, credo, non lo so, mi viene da dire così per quel che mi riguarda, per quel che è la mia esperienza, lo sento anche il più insidioso, diciamo così.
Sì, beh, condivido questa esperienza del fatto di trovarsi spesso ad essere attaccati alle proprie idee, come se fosse una forma di, diciamo, attaccamento alla, sì, propria identità, per cui uno non si rende conto e, anzi, forse alla luce di quello che abbiamo detto, posso anche rendermi più conto di come, quando sono attaccato alle mie idee, effettivamente è perché dietro c'è tutto un... ci sono tutte queste emozioni, queste, sì, sensazioni, sì, che derivano dal mio costrutto personale, per cui molto spesso un'idea non rappresenta solo un'idea, anche se sembra qualcosa di astratto, molto volatile, ma è consistente perché è comunque un'espressione di come tu sei.
Assolutamente. A volte, purtroppo, e parlo sempre per esperienza personale, c'è questo attaccamento fortissimo a un'idea di cui non porti nemmeno in memoria l'esperienza, ma l'hai vista, sentita, ne hai sentito parlare, ti è piaciuta in qualche modo, vuoi che sia una qualità che ti appartiene. Quindi ti fai forte di qualcosa di cui non hai esperienza e a quel punto, appunto, non resta che fare conoscenza attraverso una smentita e rendersi conto invece di qual è la realtà effettiva.
Sì, è l'aspetto della disillusione, come dicevi tu, che effettivamente ti pone a contatto con la realtà.
I piedi per terra.
Esatto.
Thank you.
E fin qui siamo rimasti però nell'aspetto più ordinario, quindi dell'utilizzo o non utilizzo, diciamo, della nostra mente, oltre che del nostro corpo vitale, del nostro corpo fisico. Ma nel testo che Melvi ha letto si citano anche altre possibilità, come ad esempio il mentale psichico.
Sì, questo è invece un, diciamo, uno strato più sottile di pensiero, che è quello di cui facciamo esperienza durante i sogni o durante quelle visioni anche a livello di immaginazione che uno può avere. E proprio perché ho una particolare tendenza all'illusione, sono anche una buona sognatrice, no? Poi c'è una persona che conosciamo, che è stata ospite anche in radio, che dice che per sognare bisogna essere svegli, perché ovviamente anche qui ci sono dei valori che possono essere attinti anche in questo mondo di sogni, come li chiamiamo, di visioni, in cui a volte parlano anche strati inconsci delle nostre esperienze, che non abbiamo proprio memoria da svegli, ma che comunque hanno lasciato la loro impressione ed esercitano su di noi una forte anche manipolazione, possiamo dire, no? Poi in quello che è il nostro agire quotidiano, anche in quella che è la nostra ancora forte tendenza a reagire, ancora forte, diciamo prevalente o totale tendenza alla reazione.
Sì, ti ringrazio, perché poi questo aspetto del mentale psichico è un po' come se fosse questa dimensione del sogno, che ovviamente io non vivo in modo profondo, diciamo, come la vivi tu, però vedo è comunque una modalità con cui una parte di noi che normalmente non ascoltiamo, almeno io vivo questo, si esprime però attraverso un linguaggio, in un momento in cui tu comunque sei, diciamo, rilassato, poniamola così, in cui non c'è una mente giudicante, elaborante, che quindi interpreta cosa è giusto, cosa è sbagliato, emerge qualcosa e quindi ti può essere molto spesso di aiuto o ad elaborare sì. qualcosa che è successo, oppure anche come anticipazione di qualcosa che sta succedendo, comunque di una condizione che vivi e che normalmente attraverso la mente pensante, associativa, non riesci normalmente a cogliere.
Assolutamente sì, ci sono, credo che funzioni proprio così, appunto lascia, come dicevamo, la sua impressione, la esercita ed è anche molto forte, perché credo sia capitato a tutti. Ci sono delle mattine che ti svegli, sei andato a letto benissimo, non è successo assolutamente niente, ma ti svegli assolutamente con un pessimo stato d'animo, no? Un pessimo umore. Forse hai ricordo magari anche di qualche scena di un brutto sogno, ma non così non così precisa. Ma a noi questo a cosa serve? Serve per far comprendere soprattutto che ci sono appunto questi altri corpi, non c'è solo questo apparato, diciamo, biologico, questa scatola biologica con cui ci muoviamo dalla mattina alla sera e poi sparisce durante la notte. No, l'esperienza rimane 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a livelli sempre più sottili, occupando spazi sempre più vasti, tra l'altro, perché poi quando sei in questi mondi così sottili, dove la materia è rarefatta, sempre più rarefatta, hai una possibilità di vagare in esperienze anche molto più vaste, in campi molto più vasti di quelli di cui non potresti fare esperienza quotidianamente dalla mattina alla sera, insomma.
Sì, e qui secondo me noi sfociamo anche in questa in questo livello di cui si parla dopo, che è quello del corpo dell'anima,
sì,
in cui si elabora e si sperimenta quello che si è assimilato dalle esperienze vissute in relazione all'impatto emotivo che abbiamo sentito, memorizzato. Quindi anche questo aspetto, forse noi che dicevamo prima, di vivere degli impatti emotivi durante la giornata che non elaboriamo.
Sì, perché poi adesso mentre leggevi, la cosa che mi rimane è che questi corpi sempre più sottili sono sia esteriori e ci danno la possibilità di percepire proprio anche come spesso si è detto, entri in un ambiente e c'è un'atmosfera che ti puzza, non ti piace, percepisci un'energia che non è proprio positiva per te, oppure al contrario bellissima, piacevolissima, in cui ti senti in perfetta espansione. Ma poi questi corpi sono anche la stessa, diciamo, dimensione in cui si espandono esteriormente, secondo me, la, per quel che è la mia esperienza, la prendono anche poi interiormente. Quindi quando si parla di anima, a tutti credo verrà spontaneo, alla maggior parte, pensare a qualcosa che invece si muove più intimamente, più interiormente, no? Quindi un livello di energia che noi riusciamo comunque a percepire, ma più dentro a noi stessi, più intimo, più potremmo chiamarlo a livello del cuore, così uno sa di che cosa parliamo. E lì ci sono molte delle esperienze che noi facciamo, le più forti, le più sorprendenti, sia da un punto positivo che negativo, si memorizzano proprio in quella, in quel nucleo che poi chiamiamo anima, credo.
Dunque, questo corpo dell'anima che abbiamo visto essere un po' la parte emotiva, quindi, del nostro corpo mentale, è quello che normalmente viene definito anche corpo astrale.
Corpo astrale, sì. Adesso è un termine che mi viene da sorridere perché è diventato frequente. Io ai miei tempi non lo conoscevo, non ne sapevo nemmeno l'esistenza, appunto, è una cosa di quelle che ho scoperto appunto a contatto con al centro, a contatto con l'insegnamento, ma adesso cliccando su YouTube o su Facebook puoi fare viaggi astrali, vengono proposti, è come diventata un'altra agenzia di viaggi in cui è possibile raggiungere queste mete particolari, e c'è la possibilità di questi viaggi astrali di cui non conosco e non ho fatto esperienza, se non appunto come diciamo qui, come è scritto in questo testo, quindi attraverso le ore notturne o comunque in quello che noi chiamiamo sogno, stato di sogno.
Sì, di sogno o di dormiveglia, sì, forse
esatto.
Anche. Poi
sì, o anche di magari di visione più lucida, però.
Sì, poi a seconda dello stato di coscienza, credo, in cui siamo e andiamo a vivere esperienze di un tipo piuttosto che di un altro, anche si parla di astrale inferiore o di astrale superiore, quindi anche in base sicuramente anche alla conoscenza, quindi.
Assolutamente, sì, alla consapevolezza che poi uno ha e alla padronanza che ha acquisito, perché presumo che più si padroneggia queste cose, più l'opportunità e le possibilità siano diverse, siano ampie.
Sì, e anche questa è una cosa di cui sicuramente, diciamo, avere conoscenza può esserci di aiuto nel autoconoscersi, quindi piuttosto che magari limitarci a dire ho fatto un brutto sogno, ho fatto un bel sogno, ma avere anche una possibilità, una chiave analogica, così per poter guardare a questa cosa come uno strumento in più.
Sì, credo di sì, questa è la nostra vita, ne siamo così poco padroni e consapevoli, mi parebbe il minimo veramente averne una certa almeno conoscenza, almeno in fatto di termini, visto che c'è qualcuno che ha pagato cari prezzi e che ha investito vite intere per cercare di descriverli, di dargli nomi, di posizionarle dentro e fuori dal corpo, quindi insomma vale la pena conoscere, è una materia che c'è poco, ancora poco spiegata, ma direi importantissima.
Sì, e poi nel testo noi abbiamo citato anche la sfera divina, in cui andiamo addirittura oltre tutto questo, quindi si ha accesso al vero senso della vita filtrando la realtà oggettiva con l'interezza del proprio essere. Ovviamente questa è una meta per il momento filosofica per me, nel senso ve la leggo perché è molto bella, mentalmente la posso la posso cogliere, però diciamo è ancora una meta, però è molto bello comunque il fatto di poter filtrare la realtà oggettiva attraverso l'interezza del proprio essere, quindi questa anche suddivisione che abbiamo citato, che a volte può diventare anche un'incoerenza tra un corpo, una nostra parte di noi che vuole qualcosa, un'altra che ne vuole un'altra, eccetera. Quindi tutto questo alla fine è l'espressione di un unico essere dentro di noi.
Esatto, credo anch'io, sì, abbiamo detto che questi corpi non sono ben delimitati, non è solo il corpo del corpo fisico, abbiamo il perfetto limite, no? Dove inizia e dove finisce, poi tutto il resto sono complementari, si compenetrano e quindi definirli non è assolutamente possibile. È bellissimo quello che hai detto, la sfera divina è per noi, per chi ne ha conoscenza che esiste la sfera divina, o comunque forse qualcuno la chiamerà anche in un altro modo, è una grande aspirazione. Noi che siamo a contatto con l'insegnamento ne facciamo comunque esperienza, perché adesso parliamo sempre di questo insegnamento. Che cos'è questo insegnamento? Siamo a contatto con questo insegnamento. Ma che cos'è questo insegnamento? Perché non è che io e Iapo passiamo, Iapo sì, io no, non passiamo tutto il tempo sui libri a studiare questo insegnamento, no? L'insegnamento è l'esperienza di vita di qualcun altro. Ne abbiamo, come posso dire, come si dice, il privilegio di avere, perché poi ci sono librerie intere che parlano di esperienze di persone che hanno vissuto e hanno fatto esperienze nelle varie sfere. Noi abbiamo il privilegio di avere delle vite vicino a noi, una in particolare che è proprio per noi l'esempio, no? Che ci ispira. E questo, come diciamo, questo insegnamento diventa una presenza viva. Ed è per quello che diventa una fonte anche di aspirazione e di ispirazione, a volte anche esagerata, nel senso che vorremmo poterlo emulare, poterlo imitare, questo insegnamento, anche senza aver fatto tutti i dovuti passaggi e senza aver preso le dovute conoscenze. Quindi qualcosa di studio ci vuole.
Sì, e poi diciamo l'insegnamento proposto al centro è un insegnamento vissuto e vivente, nel senso che è un insegnamento vivo che poi ognuno nella misura in cui può aprirsi e può essere recettivo all'insegnamento lo ha verificato anche su di sé, lo vive nell'esperienza, quindi non è un insegnamento scolastico e quindi la parte che noi oggi stiamo affrontando è sicuramente una parte che poi utilizziamo termini, classificazioni, eccetera, e dunque è una parte, diciamo, sicuramente di studio che dà dello
Sì.
strumento in più, però è un insegnamento vivente, pratico, quindi questo lo ricordiamo, non è un insegnamento nel senso
Non è un
scolastico.
corso col brevetto finale,
Esatto.
probabilmente non ci verrà riconosciuto il diploma, ma saremo molto vivi, ecco.
Infatti. E parlando di questa possibilità, di questa meta, noi comunque abbiamo toccato, diciamo, finalmente il tema di oggi, che è quello dello stato di consapevolezza, ovvero il vero senso della vita a cui si può avere accesso nella sfera divina, filtrato attraverso l'interezza del proprio essere, percepito come un ente cosciente, ossia lo stato di consapevolezza. E andremo poi nel proseguimento della lettura di oggi a definire meglio dunque che cos'è questo livello di consapevolezza. Per il momento, attraverso questo preambolo, abbiamo un po' dato una panoramica molto.
Sì, si potrebbe subito fare un'osservazione, la faccio perché è sempre parte molto forte della mia esperienza che nonostante adesso abbia una certa conoscenza teorica, diciamo, no, di questi corpi e di come funzionano, la padronanza ancora, come la pratica quando fai la scuola guida, la padronanza ancora deve arrivare. Quindi consapevolezza e attenzione si muovono secondo me sullo stesso piano, e quando c'è consapevolezza e attenzione ovviamente c'è una piena presenza. Poi molto spesso mi accorgo che faccio le cose con quella caratteristica che abbiamo letto all'inizio, no? La capacità di stare su più piani contemporaneamente, ma ne sei diventato come hai preso un'abitudine, quindi puoi fare molte cose senza essere più tanto consapevole che le stai facendo, perché non hai proprio lì l'attenzione. Quindi diciamo che c'è un po'... a volte fai le cose, si può dire, in modo davvero poco consapevole. È un po' un rischio questo che, a cui si, bisogna prestare appunto attenzione, perché rischi di ritornare in una fase, diciamo, di reazione di fronte agli eventi della vita, basandoti su tutte le cose dell'esperienza che hai memorizzato, immagazzinato e registrato, belle, brutte che siano, e quindi manca totalmente la presenza e funzioni esclusivamente in modo reattivo, perdendo quindi la consapevolezza, perdendo l'esperienza e ripetendo continuamente uno stato... non saprei neanche come definirlo, di sonno, perché non è nemmeno un sogno.
Sì, mi riconosco in quello che hai detto, però allora io leggerei il resto del testo, prima di dare la possibilità anche agli ascoltatori di intervenire, così chiariamo meglio appunto cosa intendiamo con questo termine consapevolezza, e quindi in come questa condizione si distingua da quella che tu hai citato, che anch'io vivo, sostanzialmente di sonno e di mancanza di attenzione, molto spesso sì, meccanica, automatica. Il proseguimento del testo che vi abbiamo citato, che vi ripeto trovate sul nostro blog, a cui potete accedere dal sito osservatore.it, il testo si chiama L'essere consapevoli. Qui così Hermes definisce la consapevolezza. Comprendere dove si colloca il livello della consapevolezza è un fatto basilare per apprezzare la concezione mistica dell'uomo, poiché la consapevolezza è il luogo in cui si sperimenta l'essenza tramite uno stato di attenzione privo di sforzo. La consapevolezza è il livello dell'esperienza dell'essere e non è quello dell'agire. È un'azione che richiede la non azione, non intesa come uno stato di inattività o di inerzia nei riguardi del vivere, ma piuttosto considerata come uno stato di vigilanza attiva, un processo di presenza dinamica squisitamente interiore. E dunque, da questo quello che evinco in questa prima definizione, diciamo così, di consapevolezza, è della consapevolezza come una... sorta di attenzione però priva di sforzo. Quindi se finora molto spesso soprattutto io ho associato l'attenzione comunque ad uno sforzo in cui tu ti sforzi di restare presente a quello che succede, ai pensieri, alle emozioni eccetera, qui parliamo invece di una condizione che va oltre questo sforzo, anzi come una condizione di attenzione senza sforzo, in cui quasi questa attenzione, diciamo, diventa naturale, quindi si supera quella fase in cui uno deve sforzarsi di doversi osservare, deve osservare i propri pensieri, almeno la colgo così, e invece si accede ad uno stato di attenzione che invece è privo di sforzo, una sorta di presenza dinamica, di vigilanza attiva, qui viene definita.
Sì, a forza di dai e dai si impara un po' a guidare, no? È necessario, almeno a me capita così, questa cosa questa consapevolezza che è ancora intermittente, non è piena, si verifica quando con una dovuta attenzione riesco a porre un certo distacco tra quello che è il corpo fisico, quindi proprio le emozioni che percepisco a livello proprio fisico, e anche dal corpo mentale, quindi un leggero distacco dai propri pensieri, dalle proprie idee. C'è qualcuno, diciamo qualcun altro sembra esserci, che si tira indietro e riesce ad essere presente senza bisogno di reagire più così simultaneamente. Ci sono delle condizioni in cui questo è molto facile, ci sono delle cose invece che ci hanno profondamente segnato anche magari quando avevamo 6 anni, valle a cercare, e per queste si scopre di avere ancora invece delle difficoltà a mantenere distacco, e quindi si perde un attimino il processo. Però sentiamo...
Sentiamo cosa hanno da dire in sì. merito gli ascoltatori. Allora, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Invece, per chi volesse scriverci un SMS, il 345 18 91 68 5.
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Grazie.
Ivan,
allora, io oggi... non ho seguito nulla anche perché sono a casa in malattia, ho avuto un'influenza forte, quindi non ho visto neanche il tuo messaggio, lo vedrò lunedì a lavoro quando rientro. Se mi dite di cosa state parlando posso intervenire.
Allora Ivan, intanto ti ringrazio di essere intervenuto. Qui con me in radio c'è anche Mel.
Caro Ivan, buongiorno.
Ciao carissima, ciao cara.
E allora noi abbiamo abbozzato, diciamo, la puntata di oggi in merito alla consapevolezza. Abbiamo citato adesso, diciamo, la consapevolezza, che di cui poi quando leggerai il pensiero ha scritto Hermes nell'ultimo testo, diciamo, di domenica scorsa. Abbiamo definito la consapevolezza come uno stato di attenzione privo di sforzo, in cui si sperimenta l'essenza, diciamo, tramite uno stato di attenzione privo di sforzo, e quindi una sorta di vigilanza attiva dove però non c'è più uno sforzo nel poterci auto-osservare, ma è una forma in qualche modo di apertura, di ricettività, di disponibilità all'esperienza che in questo momento si vive. Prima di fare questo, in realtà abbiamo parlato dei vari corpi, quindi dell'essere umano, dei vari livelli di esperienza, ma ovviamente adesso non possiamo risintetizzare tutto, è qualcosa che comunque tu credo abbia già ascoltato o letto in qualche modo, quindi il nostro corpo vitale, mentale, fisico e la loro utilità, diciamo, nel vivere l'esperienza della realtà.
Sì, beh, io comunque dei vari corpi ne ho parlato varie volte, se ti ricordi, abbiamo parlato delle mani, abbiamo parlato delle sensibilità.
Esatto, sì, sì.
Quindi... dire le stesse cose diventerebbe ripetitivo, cioè ormai io quello che ho detto le altre volte ormai è ribadito, si sa, quindi non torno più indietro con quell'argomento, anche perché ne abbiamo già parlato, quindi sapete benissimo io che ho ovviamente il tatto, ho un altro tipo di vista, l'olfatto, io attraverso il tatto riesco a individuare tante cose, ma di questo ne abbiamo già parlato varie volte, quindi porterei via tempo inutile, secondo me. Piuttosto mi soffermerei sulla consapevolezza.
Sì, Ivan, sappiamo che ogni tanto va e viene la voce perché ci sono dei lavori, quindi
stavi dicendo... Mi senti, Apos?
Sì, ti sento.
Dove sei arrivato? Perché...
Hai detto che ti soffermeresti di più sull'aspetto della consapevolezza.
Ma io sì, mi soffermerei più sull'aspetto della consapevolezza, perché comunque vabbè, i corpi emotivo, fisico, mentale, quello ne abbiamo già parlato, quindi cioè, si andrebbe sì, fuori tema, non si parlerebbe
certo,
più della
certo.
consapevolezza. Quindi si parlerebbe solo dei corpi. La consapevolezza è una cosa che secondo me è un'essenza che dobbiamo avere tutti, perché tutti dovremmo essere consapevoli di quello che facciamo, di quello che diciamo, assumerci le proprie responsabilità, capire quello che non va bene, quello che va bene, quello che si può fare, quello che non si può fare, e quindi la consapevolezza secondo me è una essenza che dobbiamo avere tutti.
Sì, allora Ivan diceva che è un'essenza che dovremmo avere tutti.
Ecco, mi senti, Apos?
Sì, ti sento.
È un'essenza che dobbiamo avere tutti ed è un valore che dobbiamo avere tutti, che siamo obbligati a rispettare, perché la consapevolezza va a nozze con il rispetto, va a nozze con tutti i valori che ahimè mancano ogni giorno, dall'amicizia, all'amore, alla libertà, alla fedeltà, all'onestà, insomma tutti quei valori che ahimè si sono persi da mo'. La consapevolezza è un valore che va rispettato, è un obbligo, è un ideale ed è un principio, se anche i principi e gli ideali ahimè mancano. Consapevolezza è un obbligo che dobbiamo avere tutti e che dobbiamo coltivare tutti, perché è una cosa fondamentale nella nostra vita.
Sì, allora Ivan diceva che appunto è una cosa fondamentale della nostra vita.
È una cosa fondamentale nella nostra vita, mi senti Apos?
Sì, ti sento.
È una cosa fondamentale nella nostra vita ed è un obbligo a mantenerla, perché comunque la consapevolezza permette di fare tante cose, anche di correggere quello che noi ovviamente non dobbiamo fare e non possiamo fare, perché comunque io per esempio, che sono non vedente, sono consapevole che non posso guidare l'automobile, quindi da là non si scappa, e quindi è inutile che io vada a dire io voglio guidare l'automobile, se ho l'automobile non la posso guidare, perché la mia consapevolezza me lo dice. Quindi abituarci a dire che abbiamo dei limiti, capire che qualcosa non possiamo fare nella vita, perché anche voi che avete la vista tante cose non le potete.
Sì, tante cose non le possiamo fare neanche noi.
Voi vedenti, mi senti Apos?
Sì.
Tante cose non le potete fare neanche voi, e quindi dobbiamo essere consapevoli che, ahimè, purtroppo la vita pone dinanzi anche a dei limiti che dobbiamo obbligatoriamente accettare. Come io, come nel mio caso, io ho dei limiti, non mi vergogno a dirlo, ho dei limiti che sono obbligato a dover capire che ho quei limiti là, che non posso andare oltre. Non so tu come la pensi in tal merito, ma questo è quello che io credo.
Ivan, grazie mille. Sì, credo che quello che hai detto faccia parte molto dell'accettazione di noi stessi, che è una cosa che sicuramente molto, molte volte manca, e quindi ci mettiamo a lottare per essere diversi da come invece siamo, e invece questa accettazione sicuramente può creare delle grandi aperture. Ti ringrazio Ivan intanto.
Ringrazio anche te, scusatemi, ringrazio anche te, ringrazio anche l'ospite.
Grazie.
Non so l'ospite se deve dirmi qualcosa, farmi delle domande, io sono qui. Poi, vedete voi.
Grazie Ivan, ti ringrazio anch'io dell'intervento.
Tu comunque sei una mascotte della serie altrove, come del resto Iapos, come del resto Hermes, quindi questo ne sono consapevole.
Ecco, grazie.
Ecco, quindi
anche
ecco
tu sei mascotte in realtà di Sei Altrove, sei il nostro... Ivan è il nostro
sponsor.
E per me
sponsor. Siete la mia luce, per me siete la mia luce, e ribadisco che comunque siete una situazione molto utile per tutti, per sé e per gli altri, secondo me. Quindi nel mio caso siete un'utilità per me e la ritengo anche utile agli altri.
Ringraziamo, grazie.
Grazie Ivan. Alla prossima, sai, un abbraccio, buona giornata, grazie mille per il tuo intervento. Ci sentiamo.
Sì.
Venerdì prossimo. Ciao Ivan, grazie.
Ciao.
Concordo con Ivan su questo aspetto della consapevolezza e della responsabilità. Questa responsabilità ci appartiene molto ed è ora, credo, che ne facciamo proprio, soprattutto parlo per me, che me ne assuma proprio la totalità. Poi in virtù di questi corpi anche molto sottili che noi abbiamo visto, si può tranquillamente dire che la nostra responsabilità è illimitata, perché molti di questi corpi energetici sono impercettibili e quindi anche la responsabilità spazia su campi vastissimi. Per quel che ci riguarda fisicamente, invece, abbiamo tutti dei limiti e la responsabilità, il modo in cui proprio possiamo rispondere, è decisamente limitato per tutti.
Certamente sì, anzi, questa accettazione di quelli che sono i nostri limiti provvisori, piuttosto che temporanei, piuttosto che invece fisici o di qualsiasi tipo, sicuramente fa parte delle possibilità che alla fine la vita ci ha dato in qualche modo di vivere, di permetterci di fare un'esperienza, e quindi
sì.
Cioè, il limite è anche una possibilità, quindi non è solo qualcosa che manca o che mai, anche qualcosa sì, che determina una nostra possibilità di esperienza. Ovviamente Ivan poi dava della consapevolezza, diciamo, una definizione comunque diversa un po' da quella che abbiamo approntato noi. Adesso diamo la parola agli altri ascoltatori per vedere se c'è qualche altro intervento sul tema. Pronto?
Pronto?
Pronto, ciao Dennis. Buongiorno.
Ciao, sono Dennis. Saluti a te, al tuo ospite, a chi ascolta.
Grazie Dennis.
Stamattina mia figlia mi ha chiamato alle 8, mi ha detto: papà, come al solito ti disturbo. Francisca gli ho detto: non mi disturbi, non è... mi disturba l'ipocrisia, semmai. Allora, ho la bambina che sta male e io devo andare a portare l'altra più grande a psicomotricità, non so come si chiami questa storia, e se puoi venire via. Sono andato via e la bambina è già 6 giorni che sta male, ha un po' di febbre e è un po' disidratata, ha problemi di intestino dal mio punto di vista, e mi ha detto: guarda, dagli da bere quest'acqua, è acqua con un po' di sale e un po' di zucchero. Mia figlia, siccome ascolta moltissimo i pediatri, non, ultimamente non più tanto però, io gli ho detto: guarda, non dargli da bere l'acqua del rubinetto, perché l'acqua del rubinetto, l'acqua cosiddetta acqua potabile, è praticamente acqua sterile, perché l'acqua, quando gli mettono dentro il cloro, il fluoro, uccide tutta la vita che c'è dentro, l'acqua diventa H2O e qualche minerale e non ha più vita dentro, non ha più energia. Allora mia figlia ha detto: no, gli ho detto: ti porto l'acqua della fontana che bevo io, te ne porto una damigianella da 5 litri, mi ha detto no. E quindi la bambina beve acqua di rubinetto, è abituata a bere acqua di rubinetto. E mia figlia, quando sono arrivato stamattina, mi ha detto: dagli acqua, non dagli l'acqua del rubinetto, dagli quest'acqua con, sempre acqua del rubinetto con sale e zucchero. Perché è meglio così. Vabbè, ho provato a dargliela, intanto la bambina lei è andata via, la bambina mi ha fatto capire, ho capito che voleva acqua, ho provato a dargli l'acqua che mi ha detto mia figlia. Ne ha bevuta un po', un sorso, quando ha sentito che acqua era, l'ha rifiutata e mi ha fatto segno che voleva l'altra acqua. E io gli ho dato l'altra acqua, ne ha bevuta quasi un bicchiere pieno. La bambina aveva bisogno di bere tanta acqua perché ha dei problemi all'intestino, probabilmente l'intestino bloccato, se non gli va giù del liquido, perdonatemi il termine, la cacca è troppo dura e non riesce a uscire, perché anche perché ha problemi di intestino. E gli ho dato l'acqua, poi l'ha voluto rimanere in braccio a me, è stata quasi in braccio un'ora, e la bambina si è cominciato a scendere la febbre. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se noi pensiamo che la vita sia un qualcosa che ci è donato, la vita c'è un qualcuno di più grande di noi, più alto di noi, che ci regala, ci fa questo dono e poi dobbiamo seguire e quindi questa vita sembra un po' estranea a noi, noi non, cioè, mi dà l'impressione che ci sia il concetto, ma non per quello che dite voi, ma in generale, che ci sia il concetto che noi siamo degli esseri un po' superiori agli altri, però inferiori naturalmente a chi ci ha donato la vita. E noi dobbiamo riuscire a capire come fare a entrare in questa vita e farne parte. E invece, dal mio punto di vista sempre, non è esattamente così. Gli antichi greci conoscevano la natura materica e atomica, scusate, la natura atomica della materia, e avevano delle conoscenze, ma non solo i greci, un po' tutti i popoli antichi avevano delle conoscenze. Pensate all'America precolombiana, c'erano dei monumenti che servivano, non erano fatti a caso, delle piramidi che servivano per scrutare le stelle, non avevano microscopi, non avevano telescopi, eppure conoscevano esattamente come funzionava l'universo, come funzionava le varie fasi delle stagioni, avevano delle conoscenze micidiali per gli strumenti che avevano in mano. Si dice, come facevano a conoscere questo? Come facevano i primi uomini, come hanno fatto i primi uomini a sopravvivere senza conoscere Dio? Come hanno fatto a evolversi, come hanno fatto a sopravvivere, a vivere, meglio dire, senza internet, senza telefonini, senza... come hanno fatto? Tornando a mia nipote, che si chiama Esther, come faceva a capire che quell'acqua che stava bevendo non gli faceva bene? Se il pediatra ha detto a mia figlia che l'acqua del rubinetto vi lava, essendo che lo sanno benissimo che l'acqua potabile non è che faccia gran bene, cioè nel senso che appunto di lava non apporta energia, non ci porta energia dentro, non ci dà vita, lava, di lava in pratica. E quindi mia nipote doveva bere quell'acqua con il sale e lo zucchero, anche se il pediatra, mia figlia dice che non deve prendere zucchero, assumere zuccheri fino a, deve soltanto assumerli dalla frutta, dalla verdura, frutta e verdura che sono frutta e verdura industriale, che non hanno quelle caratteristiche della frutta buona, quella che una volta si coltivava nei nostri orti, nei nostri prati. Voglio dire, per finire il mio intervento, che noi siamo parte di questa natura, ognuno di noi è un piccolo cosmo, un piccolo universo, e se non capiamo questo, se non procediamo in questa direzione e ci affidiamo sempre agli altri, agli esperti, a coloro che ci dicono come fare, come non fare, cosa mangiare, come pregare, come camminare, come muoversi, non va bene così, non va bene, non può andare bene così. L'ultima cosa che vi dico, mi ricordo da una volta andai da un osteopata perché avevo dei problemi, perché avevo sempre problemi di tendiniti, e lui, dopo avermi visto camminare, mi buttò per terra un oggetto e mi disse raccoglilo. E io naturalmente per raccogliere quell'oggetto piegai la schiena e non le ginocchia. Lui mi disse, per tornare al discorso di mia nipote, io allora avevo un nipote che aveva un anno e mezzo, chiama Thomas, presso 17 anni, e mi disse prova a farlo fare a tuo nipote, gli butti per terra un giocattolo e poi vedi come fa lui a raccogliere quel giocattolo. E non gliel'ha insegnato nessuno, è di natura che fa così, piega le ginocchia, non piega la schiena. Però io che ho studiato, invece che piegare le ginocchia, piegavo la schiena, sbagliando naturalmente, perché la schiena è fatta per tenerci dritti, non per piegarsi e portare pesi. Abbiamo delle leve che sono le ginocchia e i gomiti che dobbiamo sapere imparare ad usare. E non è scritto nessun libro che si fa così, però il bambino di un anno e mezzo lo sapeva fare. E mia nipote stamattina sapeva che quell'acqua aveva capito che quell'acqua con il sale e lo zucchero non gli serviva a niente e la rifiutava. Non so se gli ho detto qualcosa. Ma
certo, grazie diciamo, Dennis.
Buona giornata.
Buona giornata, grazie. A te, alla prossima. Beh, interessante questa esperienza di Dennis. Sicuramente esistono delle conoscenze in noi che sono istintive, diciamo, e che vanno quindi al di là del fatto di aver studiato o meno, quindi il fatto di sapere anche istintivamente se una cosa ci fa bene o no. Mi unisco solo a quello che dice Dennis nell'aspetto dell'affidarci agli esperti e dell'estraniarci in qualche modo dalla natura, perché sicuramente noi prima citavamo l'aspetto del corpo fisico come del corpo vitale, quindi sono degli strumenti che nella misura in cui noi siamo focalizzati solamente, siamo astratti dalla realtà, come dicevamo prima, non usiamo per niente e quindi sostanzialmente rimaniamo in una condizione di astrazione dalla realtà, dal mondo che ci circonda, persi nelle nostre associazioni mentali, una cosa che insomma conosco molto bene, quindi sicuramente c'è un microcosmo di cui noi facciamo parte e di cui non siamo appunto coscienti. numero di telefono per chi volesse intervenire, lo 049 880 90 20. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella. Saluto te e Iapos, saluto anche Mel.
Buongiorno.
Saluto anche Ivan per la questione dei limiti e saluto anche Dennis perché ha fatto un raccolto interessante, molto interessante e istruttivo su cui riflettere. Adesso però volevo tornare a bomba sull'argomento da voi trattato. Mi sono sforzato di seguirvi, di capire bene quello che dicevate. E non so se ho ben capito. Provo a dire qualcosa. Allora, nelle distinzioni che avete fatto, io ne ho tratto questo, ho tratto questo aspetto qui, è un aspetto, sulla questione della consapevolezza. E mi servo del concetto di psiche, della psicologia. Allora, io come individuo posso in qualche modo, entro certi limiti, ecco i limiti di Ivan, posso capire entro certi limiti su di me. Sui piccoli numeri, l'ambiente familiare, l'ambiente degli amici, l'ambiente allargato, anche lì, fino a un certo punto, posso arrivarci, posso abbracciare con la mia psicologia, con la mia psiche, con le mie capacità psichiche, questa dimensione. Se il numero di persone è oltre una certa soglia, che possibilità ho io psicologicamente di abbracciare, che ne so, adesso esagero, abbracciare il mondo? Sono in grado io con la mia piccola psiche, con le mie poche capacità, i miei limiti, di poter abbracciare il mondo, di poter capire una realtà tanto più grande, il mondo? Oggi si parla molto, è di moda la geopolitica, cioè siamo arrivati a uno stadio evolutivo per cui noi non ci basta più il piccolo, abbiamo necessità di capire il grande, i grandi fenomeni che sono avvenuti, è la situazione in cui si trova l'umanità, ma anche in cui ci troviamo noi all'interno di questa umanità. Quindi la consapevolezza legata alla psiche, alla mia psiche, che limiti ha? Non è che per caso toccherà anche a me dire quella frase, quella espressione perdona loro che non sanno quello che fanno. Ma davvero c'è nella comunità, negli uomini, c'è una parte di noi che non capisce quel che fa? Ecco, allora, conclusione. Metto in rapporto i discorsi che avete fatto, te Iapos e l'amica Mel, la Emel, e le faccio questi discorsi che avete fatto, li metto in connessione con le capacità psicologiche di ognuno di noi. Fino a che punto, dati i limiti, possiamo abbracciare realtà piccole, medie e grandi? Quindi il rapporto tra quantità e qualità, cioè siamo immersi nel tutto. Giustamente in un altro ambito qualcun altro diceva, ma il senso della vita è la vita stessa, è giusto, anche questo è vero perché, e quindi apprezzare tutte le cose belle, lo sguardo di un bimbo, lo sguardo dell'innamorata, delle persone care. Faccio riferimento addirittura a Mel che diceva prima il multitasking, la capacità della doppia soggettività, della donna e uomo sono complementari, ma la donna ha questa marcia in più di essere multitasking, di poter stare a vari piani e di tenere e avere la capacità di stare su varie, di suonare è come un pianista che suona più tastiere. Ecco, allora volevo mettere in risalto questo aspetto qui delle nostre capacità, quanto possiamo noi psicologicamente rapportarci al piccolo mondo nostro personale, quello vicino, e visto che siamo animali sociali, al mondo della comunità, piccola e grande. Quindi consapevolezza e limite. E faccio l'eco a Ivan. La nostra psicologia, la nostra possibilità, e tenendo conto del limite e che non siamo perfetti. Mi fermo qui. Ti saluto e grazie di tutto.
Grazie a te, Antonio, per i tuoi spunti.
Grazie.
Beh, diciamo una domanda profonda quella
molto
di Antonio.
Bella, sì, molto bella. Sì, mentre Antonio parlava, due immagini mi sono venute molto nitide. La prima riguarda proprio i bambini. Possiamo prendere i bambini di tutti, per chi li ha avuti, ma non solo, per chi anche è stato e ricorda di essere stato bambino. Possiamo prendere bambini di tutte le nazionalità, di tutti i colori, di tutte le estrazioni sociali, e tutti si comporteranno fino ad una determinata età nella stessa identica maniera. Sono, come diceva Dennis, degli animaletti un po' molto più in contatto, perché sviluppano quest'essere fisico, appunto, di cui abbiamo parlato. Questo sono in contatto con la parte ancora più materiale, ma nello stesso tempo sono anche rimangono con uno sviluppo ancora molto profondo. Ma quindi abbiamo questi bambini che sono perfettamente identici prima di subire tutte le influenze socio-culturali, ambientali, familiari, che ne faranno degli esseri umani con la loro psicologia degli esseri umani. E l'altra immagine che mi è venuta è che in qualsiasi parte del mondo vai, e qualsiasi, non credo che si possa dire diversamente, di fronte ad atti, a scene magnifiche o a episodi diciamo anche di personale vittoria o esaltazione, tutti alziamo le braccia al cielo. Abbiamo questo istinto proprio qua, lo facciamo sia da bambini che da adulti, per qualsiasi cosa che ti stia dando un'enorme gioia o qualsiasi forma di estasi, si alzano le braccia al cielo, no? Quindi direi che la nostra psicologia è sicuramente, per quel che riguarda la mia esperienza, è limitata alle influenze che abbiamo subito, ma per quel che riguarda proprio questa percezione dovuta a questi corpi sottili che comunque ci appartengono, abbiamo ma non abbiamo ancora imparato ad usare, non c'è assolutamente limite. Alziamo le braccia a qualcosa, possiamo dire un'entità universale, cosmica, grandissima, di cui non sappiamo dare dimensione e forma, ma sappiamo che c'è, se no non lo faremo questo gesto.
Sì, è vero, indubbiamente questa cosa che hai fatto notare è molto reale. D'altra parte però ognuno di noi forse vive in una condizione di coscienza, per cui non c'è solamente il multitasking. Noi viviamo poi in un mondo, perché quello che diciamo prima è relativo ad ognuno di noi, quindi anche
sì,
I nostri corpi, i nostri stati di coscienza, eccetera. Quindi quando ci immaginiamo il mondo, cioè già ognuno di noi è un mondo, ognuno di noi è un universo sostanzialmente, o è un piccolo universo, come diceva Dennis. Immaginiamoci poi la coesistenza di tanti piccoli universi in tutto questo, nel mondo, quindi nei mondi in cui ci si relaziona, in cui ci si può relazionare anche tra 4-5 persone. Quindi immaginiamoci poi nel potersi relazionare con il mondo.
Sì, quindi l'esperienza comunque rimane singola, rimane unica, non è assolutamente non ce n'è un'altra uguale in tutto il pianeta, quindi 8 miliardi di persone sono 8 miliardi di esperienze, però il funzionamento è lo stesso per tutti, non cambia assolutamente. Poi quello che ci modifica appunto sono le influenze e le esperienze che noi mettiamo in pratica, ma una volta appreso il funzionamento, fin dove sei arrivato, fin dove è la tua consapevolezza, fin dove hai fatto conoscenza, fai esperienza dell'universo in cui è l'altra persona, non con le sue caratteristiche, non con le sue peculiarità, perché sono appunto singole e uniche, ma il funzionamento appunto è lo stesso.
Sì, infatti, cioè, l'utilità di questo è anche per di questa nostra puntata, di questa nostra chiacchierata, sì, esatto. Dialogo, è anche proprio quello di poter fornire e ricevere degli spunti, diciamo, che sono funzionali a questa conoscenza di noi. E d'altra parte ci sono anche, come citavi tu, le influenze, quindi anche il mondo che citava Antonio è un mondo che comunque è dettato da delle influenze anche collettive, quindi ha delle tendenze, quindi anche la tendenza che citava prima Dennis del fatto di poter elaborare le cose, affidarsi a qualcuno, a qualche esperto, eccetera, è... Sicuramente ci sono delle tendenze che sono tendenze collettive, delle idee collettive, delle influenze che, con cui spesso ci dobbiamo confrontare, per cui dei modi di fare che a volte abbiamo che non sono solamente nostri, ma che sono anche a livello sociale, diciamo, più conformi, e quindi questi poi rappresentano poi molto spesso un lavoro, la possibilità di... il limite in qualche modo da accettare, anche però da molte volte però da poterci lavorare, da poter superare.
È vero, penso che poi lo scopo di quello che noi abbiamo spesso, che tu chiami spesso il lavoro su di sé, o comunque questo lavoro con la L maiuscola, che si verifica a contatto con l'insegnamento, porta proprio a smantellare una ad una quelle che sono tutte queste convinzioni dettate proprio dalle influenze che abbiamo subito a livello familiare, sociale, culturale, eccetera. E che cosa ne rimane? Togli, 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 che cosa rimane? Rimane quella scintilla di vita che tu vedi nei bambini, ancora prevalente, che li rende appunto così speciali, e vedi nelle persone che alzano le braccia al cielo quando hanno una vittoria o quando vogliono esaltare qualcosa, e questa scintilla di vita è quella che andrebbe onorata in ognuno. Al di là, astenendosi, in questa non è la trasmissione, dai commenti che si possono fare riguardo al bene e al male e alle situazioni di geopolitica appunto che investono altri paesi, di cui comunque siamo responsabili, perché la nostra responsabilità appunto, come dicevamo, è illimitata, quindi però la scintilla di vita, appunto, quella vita che anima tutti, è quella a cui a mani giunte dobbiamo portare il maggior rispetto, dare il maggior valore.
Sì, e che è appunto in ognuno di noi, è che spesso dovremmo, cioè, ovviamente, come di tutte le cose, se non siamo coscienti della nostra, nella misura in cui riconosci te stesso,
esatto,
poi anche...
l'hai riconosciuta in te stesso. Infatti questo viaggio alla scoperta dell'universo, come diceva Dennis prima, questi antichi che avevano una conoscenza così vasta dell'universo, evidentemente l'hanno avuta, senza evidentemente, l'avranno sicuramente avuta, perché, come si sente spesso dire, il passaggio è interiore, la porta è interiore, quindi conosci te stesso e conoscerai il mondo.
Esatto, anche in senso proprio reale, quindi questo ci dà l'idea anche di quanto siamo convinti di conoscere le cose e magari invece poco conosciamo soprattutto noi stessi. C'è Dennis che ha aggiunto al suo intervento un messaggio e dice: Rino Gaetano cantava "e i parlamentari ladri, che loro invece lo sanno". Che loro invece lo sanno. Non conosco questa citazione di Rino Gaetano. E invece Maria Cristina ci scrive: c'è una consapevolezza negata, la consapevolezza di avere davanti un muro che è quello della morte. Esserne consapevoli cambierebbe il modo di considerare la vita, noi e gli altri. Maria Cristina. Grazie Maria Cristina per questo messaggio, direi molto, molto profondo.
Sì, bellissimo messaggio, molto profondo. Sono frasi fatte, ma è proprio la verità. La morte è l'altra faccia della medaglia e non mi sento neanche più di dire a questo punto, per quel che è la mia conoscenza, visto questi corpi proprio di cui abbiamo parlato, quindi non c'è solo questo involucro fisico, quindi parlare di morte come l'abbiamo sempre intesa finora, diciamo che meriterebbe una puntata a sé. Ecco, non è più è un evento appunto che ci riguarda, ma quasi un passaggio a corpi differenti, ecco, potremmo dire. Poi
sì, senz'altro, io invece mi ricollego a questo per un po' parlare della morte anche in un altro senso, perché non c'è solamente la morte poi fisica, che poi, come dicevi tu, può essere intesa in un altro modo che non invece in senso materialistico, come semplicemente fine dell'esistenza vista solo sotto l'aspetto fisico, che è quello che siamo più abituati a vedere, ma forse invece è qualcosa di diverso.
La fine
ma...
dell'esperienza sensoriale, perché tra un po' la chiameremo proprio col suo nome, così, perché di fatto, insomma...
Esatto.
Ecco...
Ma c'è anche poi la morte, a cui spesso, almeno parlo per me, non ci si abitua in tutti i giorni, cioè la morte anche delle abitudini, la morte delle idee, lasciar
sì.
morire degli atteggiamenti, delle cose che invece forse in questo caso, da questo punto di vista, colgo il messaggio di Cristina, avere davanti anche la consapevolezza di questo muro ci aiuterebbe in più forse a lasciare andare molte cose a cui invece ci tratteniamo, forse
esatto.
con la stessa paura che abbiamo nei confronti di quella.
Infatti, guarda, questo proprio secondo me si può usare proprio come bellissimo esempio per avvalorare l'esistenza e proprio la consistenza che hanno nella nostra esperienza questi corpi, perché non facciamo esperienza di morte solo nel corpo fisico. E comprenderlo ci aiuterebbe forse a sdrammatizzare queste connotazioni così che abbiamo dato alla morte, perché moriamo costantemente proprio a livello anche di abitudini, di quando abbiamo tratto delle conclusioni che riteniamo assolute, poi veniamo smentiti, è una morte, muore una relazione, muore un rapporto, muore un lavoro,
un'illusione,
assolutamente, tantissime cose, e ne facciamo esperienza appunto con altri corpi, non solo con quello fisico, anche se poi appunto qui traduciamo tutto attraverso la materialità che viviamo.
Certo, grazie Maria Cristina per questo spunto. Beh, e grazie Mel di aver contribuito alla puntata di oggi, e direi che avete potuto appurare che quindi al centro altrove è veramente un centro dove ci sono anche altre persone.
Ci sono altri esseri umani.
Esatto, quindi grazie di aver apportato la tua esperienza, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto, a chi è intervenuto, a chi non è intervenuto. Questa puntata andrà in replica come sempre durante la notte, quindi se qualche nottambulo volesse riascoltare le nostre voci lo potrà fare circa dalle 2 di notte in poi, altrimenti nei prossimi giorni pubblicheremo il podcast sul nostro sito, che è seialtrove.it, sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org.
Grazie
Mel.
Grazie a tutti, grazie.
Alla prossima, gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi 19 aprile 2024, sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa. Una conoscenza che non porti in sé l'amore difetta di qualcosa.